www.radiodigio.it e la storia continua. Sulla via di Gerusalemme. La traccia a ferro e fuoco. Certo, dopo le difficoltà affrontate nei Balcani e la presa di Filippopoli, anche Federico sembrava aver cambiato idea. Forse voleva punire la perfidia bizantina. Forse aveva cominciato anche lui a ritenere, ed era un'idea che già durante la seconda crociata si era fatta strada, specie tra i francesi, che Gerusalemme non sarebbe mai stata con sicurezza cristiana finché fosse restato in piedi l'infido impero scismatico di Bisanzio, pronto sempre a tessere trame con gli infedeli. Il fatto che il Basileus avesse gettato in prigione alcuni suoi ambasciatori fu troppo. In una lettera del 16 novembre Federico ordinava a Enrico VI di mettere insieme una flotta e di chiedere al Papa di predicare una crociata contro Bisanzio. Che cosa avrebbe potuto accadere se fosse ancora vivo Guglielmo II di Sicilia, che 5 anni prima aveva già tentato l'assalto alle coste greche? Poco dopo, sempre nel novembre, i crociati conquistarono Adrianopoli, mettendo la Tracia a ferro e fuoco. A quel punto, Isacco II, Angelo, ritenne molto più proficuo trattare, anche perché quel che egli voleva a tutti i costi era evitare che l'imperatore e i suoi si affacciassero sul Bosforo e si accampassero sotto la sua città. Si negoziò affinché il passaggio in Asia avvenisse attraverso i Dardanelli, cioè da Gallipoli, il che comportava una netta deviazione verso sud delle truppe crociate. Le condizioni proposte dal Basileus, e forse anche le ragioni da lui adotte, dovettero essere convincenti perché l'imperatore accettò. Fra la prospettiva di un'avventura costantinopolitana e il sentimento del suo dovere cristiano, questa trionfò su quella. Del resto aveva fretta di arrivare e già nella lettera del novembre precedente aveva raccomandato al figlio di fargli trovare del denaro a Tiro attraverso il mercante bavarese Bernardo che risiedeva a Venezia. L'ultima primavera. La marcia attraverso i Balcani era stata troppo lenta e Federico sapeva bene che l'inverno anatolico è duro. Si acquartierò quindi ad Adrianopoli, da dove sapeva di poter costituire sempre un pericolo per i bizantini, se essi avessero cambiato idea. E solo nel febbraio del 1190 si mosse per raggiungere Gallipoli e farsi traghettare dalle navi greche proprio nel periodo equinoziale di primavera. Giunti presso la Bitinia, non lontani dalle colline che celavano le rovine di Troia, i crociati procedettero verso l'interno. Ai primi di maggio, dopo uno scontro a onor del vero di scarsa portata con i turchi, ma secondo i crociati si erano visti i santi Giorgio e Vittore combattere nelle loro file, Federico passò per la piana di Myriokephalon, dove al sole primavera pare biancheggiassero ancora le ossa dei soldati di Emanuele Comneno, là massacrati 14 anni prima dall'infausto anno di Legnano. Era ormai nel territorio di Chilidi Arslan, il sultano di Iconio, che da lontano gli aveva forse fatto ampie offerte d'amicizia, ma che ora non era evidentemente granché disposto a mantenerle. I continui raid degli arcieri turchi disturbarono la marcia e rendevano difficile il vettovagliamento in un paese arido. Iconio fu conquistata il 18 maggio, dopo un'aspra battaglia, ma il sultano si era ritirato. Deposte ormai definitivamente le speranze di un suo aiuto, Federico, dopo una sosta ristoratrice nei giardini attorno alla città, puntò decisamente verso il sud-est, cioè verso le montagne del Tauro. Alla fine del mese era a Karaman, da dove intraprendeva il passaggio nella catena montana a sud, verso la costa. Aveva grandi progetti e pare che il principe armeno Leone si aspettasse da lui la corona reale e fosse disposto a rendergli omaggio. Se fosse arrivato a Gerusalemme, come avrebbero potuto i principi crociati non fare la stessa cosa? Sul fondo del Salef. È calda la primavera in Anatolia, anche vicino alla costa, in vista quasi delle acque azzurre profonde del Golfo di Alessandretta. L'estate è già prossima, si fa sentire. Fra le gole del Tauro scorre un fiume a regime torrentizio, che i greci chiamavano Kallikadnos, gli arabi Salef e oggi i turchi Gorku. Era il 10 giugno del 1190, di domenica, e non si sa con sicurezza come successe. Forse Federico scese da cavallo, tentato dalla frescura delle acque, ma l'animale scivolò trascinando nel fiume il suo signore, già avanzato negli anni, stanco del viaggio e gravato dal peso delle armi. Può darsi che sia morto annegato, può darsi che il suo cuore abbia ceduto al balzo repentino di temperatura, tanto più che l'imperatore aveva da poco consumato il suo pasto. La prostrazione più profonda si impadronì dei crociati tedeschi, anche se il figlio dell'imperatore Federico, duca di Svevia, assunse il comando della spedizione e fece del suo meglio guidando l'armata verso Seleucia e da lì a Tarso e poi in Antiochia. Boemondo, principe di Antiochia e poi Corrado di Monferrato, giunto appositamente da Tiro, accolse a braccia aperte il duca prostrato e febbricitante per un malessere contratto in Cilicia. Ma ormai la spedizione tedesca non esisteva più, ridotta com'era una massa di gente disorientata che prendeva al balzo ogni occasione per defezionare. Lo stesso Duca Federico sarebbe morto poco dopo, nel gennaio del 1191. Un cimitero dell'ordine teutonico ne accolse i resti. Molti altri grandi signori e umili crociati avevano del resto, o avrebbero entro breve tempo, condiviso la sorte del loro signore. Basti per tutti un nome, quello di Minnesdanger, Renano, Friedrich von Hausen, il poeta della lacerazione fra il servizio a Dio e il servizio ad amore, del conflitto fra amore, ascesi e amore, passione. Il viaggio di Federico di Svevia, dal Salef ad Antiochia, assomigliava a un lungo funerale, scandito dai riti della riduzione di un corpo umano a reliquia. A calore estivo il cadavere, per quanto possa essere trattato con aceto, andava corrompendosi. Lo si dovette quindi far bollire, secondo un procedimento consueto, e se ne sottrassero gli intestini a Tarso e le carni nella cattedrale antiochiena di San Pietro, in un sarcofago marmoreo dinanzi all'altar maggiore. Le ossa proseguirono il viaggio, ed era certo intenzione del figlio e dei crociati farle riposare in Gerusalemme, nella Basilica del Santo Sepolcro. Ma pare che siano state sepolte in Tiro o, secondo altri, in Acri. In Europa, la notizia della scomparsa del Barbarossa lasciò attoniti. Si stentava a credere che fosse davvero morto. Nuovi e falsi Federichi si sarebbero difatti presentati a più riprese. Si formò così la leggenda che egli dormisse nelle viscere del monte Kyffhauser in Turingia, dove si sarebbe svegliato alla fine dei tempi. A tale leggenda, l'Ottocento romantico seppe dare commovente voce poetica. www.redigio.it e la storia continua.